Mercoledì 23 settembre, 25esima settimana del tempo ordinario, prima lettura. A ciò che è perfetto nulla va aggiunto e nulla va tolto. La perfezione della legge del Signore, così è cantata dal Salmo. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stellante. Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi li osserva è grande il profitto. Salmo 19, 8, 12. Ecco il comando del Signore ai figli di Israele sulla sua legge. Ora Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entrate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore vostro Dio che io vi prescrivo. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettete in pratica nella terra in cui state per entrare e per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali udendo parlare tutte queste leggi diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha gli dèi così vicino a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi do? Deuteronomio 4, 1, 8. Se la legge è perfetta, una cosa deve fare chi vuole obbedire ad essa con grande rettitudine di coscienza: chiedere al Signore la grazia di una comprensione sempre più vera e di un'obbedienza sempre più santa. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e lo osservo con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essa è la mia felicità. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare cose vane, fammi vivere nella tua via. Con il tuo servo mantieni la tua promessa, perché di te si abbia timore. Allontana l'insulto che mi sgomenta, perché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, desidero i tuoi precetti, fammi vivere nella tua giustizia. Salmo 119, 33, 40. Il libro dei Proverbi dona lo stesso comando: non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Chi può intervenire sulla legge è solo il Signore. A nessun uomo è data questa facoltà. Poiché la legge non è dell'uomo, nessun uomo, anche il più santo, può aggiungere o togliere alla legge di Dio. Come interviene il Signore nella sua legge, donando ad essa una luce sempre più piena? Possiamo così immaginare ogni intervento del Signore. Anzi, agli inizi, la legge del Signore dona tanta luce quanto ne dona una lampada a olio in una notte oscura. Man mano che si cammina verso Cristo Signore, la luce diviene sempre più forte e se simile alla luce della luna in una notte di plenilunio con il cielo terso, libero da ogni nuvola. Sul Golgota, Cristo Gesù crocifisso è il sole che brilla in pieno meriggio in un giorno d'estate. Dopo questo solo divino e umano, nella carne e nello spirito, che brilla dalla croce, non ci possono essere più altri soli. Cosa oggi resta ancora da aggiungere alla luce del Signore? La pienezza della verità e della sua comprensione. Chi fino al giorno della parousia dona pienezza sia di verità e sia di comprensione al sole che è Cristo Signore, è lo Spirito Santo. È lo Spirito del Signore che deve condurci alla verità tutta intera del sole che è Cristo Gesù. È lo Spirito del Signore che deve consegnarci giorno per giorno a Lui, al Signore, e insegnarci come lasciarsi illuminare da questo sole per una immediata, pronta, perfetta, piena obbedienza. Se non ci si lascia condurre dallo Spirito del Signore, il sole che è Cristo Gesù mai potrà risplendere per noi. Leggiamo Proverbi 35, 9. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, fammi avere il mio pezzo di pane. Perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure rotto l'indigenza non rubi abuso del nome del mio Dio. Il più adoratore del Dio di Abramo, del Dio di Isacco, del Dio di Giacobbe, chiedi al suo Signore due grazie. Lui vuole rimanere sempre pio e vero adoratore, ha però bisogno di due particolari aiuti da parte del suo Dio. Ecco le sue richieste. Tieni lontano da me falsità e menzogna, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio tozzo di pane. Prima richiesta, tieni lontano da me falsità e menzogna. Cos'è la falsità e cos'è la menzogna? Essa è l'idolatria, l'adorazione degli idoli, l'abbandono del Dio vivo e vero e la prostrazione dinanzi ad esseri inesistenti, inutili e vani. Quando si cade nella falsità e nella menzogna, non c'è più speranza di salvezza per un adoratore del vero Dio. Chi adora esseri vani e inutili diviene vanità e inutilità come gli esseri che adora. L'idolatria è la piaga di ogni immoralità. Nell'idolatria tutto vi è mescolato, sangue, omicidio, furto e inganno, corruzione, sreattà, tumulto, spergiuro. Sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordine nei matrimoni, adulterio e impudicizia. L'adorazione di idoli innominabili è principio, causa e culmine di ogni male. Infatti, coloro che sono idolatri vanno fuori di sé nelle orge, o profetizzano cose false, o vivono da iniqui, o spergiurano con facilità. Sapienza 14, 25, 28. Da questa menzogna e falsità ci si salva per grazia del Signore. Questa grazia va sempre invocata. E ora la seconda richiesta, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio tozzo di pane. Qual è il motivo di questa seconda richiesta? L'uomo pio, il vero adoratore del Dio di Abramo, essendo nello Spirito di Dio che lo illumina, osserva la storia degli uomini. Quando gli uomini sono nell'abbondanza, con facilità si dimenticano del loro Signore. Hanno tutto. Non hanno più bisogno di Dio. In un deserto si ha bisogno di Dio. In una terra nella quale scorre torrente e fiume di latte e miele, che bisogno c'è ancora del Signore? Il vero adoratore di Dio sa anche che quando si è nell'indigenza, gli uomini possono essere tentati a commettere ogni furto. Con il furto si è già nel peccato. Così insegna a noi questo pio adoratore del Signore. Quest'uomo sa dove si annida per lui la tentazione. Chiede al Signore che mai cadi in essa e per questo ha bisogno di due grazie. Ha bisogno e chiede. Ognuno di noi, se nello Spirito Santo, e lo è se osserva la legge del Signore, sa dove risiede per lui la tentazione. Essa può essere di superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia. Conoscendo nello Spirito Santo il pericolo che è sempre dinanzi ai suoi piedi, nello Spirito Santo chiede al Signore che gli spiani sempre la via. Questa è la vera saggezza nello Spirito del Signore. Con i suoi occhi vediamo il nostro pericolo particolare. Con la sua intelligenza e il suo consiglio chiediamo al Signore che ci dona ogni grazia e ogni aiuto per non cadere nella tentazione. Elevata a Dio la preghiera, poi sarà il Signore nella sua eterna e divina sapienza a custodire i nostri passi nella sua verità. Lettura del Vangelo. Neanche Dio, il Signore, può fare le sue opere senza il suo Santo Spirito. Così il libro dei Proverbi. Io ero con lui come artefice ed ero la sua edilizia ogni giorno, giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie edilizie tra i figli dell'uomo. Proverbi 8, 30, 31. Neanche Cristo Gesù, il figlio eterno del Padre, il suo figlio unigenito che si è fatto carne, può compiere le opere che il Padre gli ha comandato senza l'assistenza dello Spirito del Signore. Così il profeta Isaia. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si posterà lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisione per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Isaia 11:1-5. Ecco sempre ancora il profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri l'annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Luca 4, 18, 19. Neanche gli apostoli possono compiere la loro missione senza essere rivestiti di potenza dall'alto. Così Gesù nel Vangelo secondo Luca e negli Atti degli Apostoli. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Luca 24, 49. Non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma ricevete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Atti 1, 7, 8. Senza lo Spirito Santo nessuno potrà compiere le opere che gli sono state comandate. Oggi Gesù manda i suoi apostoli in missione, non li manda spogli, privi di forza e di potenza. Ecco cosa rivela il Vangelo secondo Luca. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. In verità ancora si tratta di forza e potere assai limitati. Forza e potere sono su tutti i demoni e per guarire le malattie. La pienezza dello Spirito Santo sarà conferita solo dopo la gloriosa risurrezione di Cristo Signore. Una verità, anche se i poteri sono limitati, va messa in grande luce. La forza e la potenza non agiscono perché sono state date. Agiscono sempre per virtù dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo va sempre invocato. Nello Spirito Santo si deve crescere, crescendo in ogni grazia e sapienza. Se lo Spirito del Signore non cresce in noi, i poteri e la potenza, anche se sono stati a noi conferiti, non riescono a manifestare nella storia tutta la loro forza e potenza. Per questo urge che noi ci impegniamo a realizzare la nostra crescita spirituale. Se arresta la crescita, anche i poteri e la potenza alla fine perdono ogni vigore e non agiscono più. Si parla naturalmente di ogni potere e forza fuori dei sacramenti. Noi sappiamo che nei sacramenti tutto avviene sopra operato, ma senza l'ex opera operante si sacramenti, pur trasformando la nostra natura, essi produrranno sempre pochi frutti. Sono come un albero piantato in un bel giardino, ma poi abbandonato a se stesso, senza acqua e senza alcuna cura. Leggiamo il testo di Luca 9:1-6. Convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacco, né pane, né denaro, e non portate due tuniche. E in qualunque casa entriate, rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi, come testimonianza contro di loro. Allora si uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando prodigi. Qual è il fine da realizzare, sostenuti e confortati con la potenza che viene a noi dall'alto? Il fine è uno solo: chiamare ogni uomo perché si converta e creda nel Vangelo di quel Signore per essere salvato. Aiutare quanti credono perché portano molto frutto con la loro obbedienza alla fede, alla verità, alla parola, a Cristo Signore. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigione. La guarigione, il miracolo, il segno, il prodigio non è fine a se stesso. Esso è via, esso deve rendere credibile il missionario. Lui è vero uomo mandato da Dio. Come lui attesterà che è vero uomo mandato da Dio, compiendo le opere di Dio. Il missionario compie le opere di Dio, viene creduto come vero uomo di Dio, la sua parola potrà essere accolta come vera parola di Dio. Ecco cosa attesta l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio, perché ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma, qual è veramente, come parola di Dio che opera in voi che credete. Prima Tessalonicesi 2:13. Il miracolo, il segno, il prodigio serve per accreditare il missionario di Cristo Gesù. Lo devo accreditare perché tutti credono che lui è vero missionario di Dio e di conseguenza portatore della vera parola di Dio. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Giovanni 20:30-31. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazareth, uomo accreditato a Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene. Consigliate a voi secondo il prestabilito disegno e la presenza di Dio, voi per mano dei pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha resuscitato, liberandolo dall'ora della morte, perché non era possibile che questo lo tenesse in suo potere. Atti 2:23-24. Madre, specchio di ogni virtù, ottienici la grazia di crescere in ogni santità, perché possiamo attestare ad ogni uomo che siamo veri discepoli di Gesù. Se veri discepoli di Gesù, sempre daremo la vera parola di Dio. Il mondo si potrà convertire per essere salvato. Amen.